1944. Dopo la caduta di Benito Mussolini, l'Italia è spaccata in due. Il sud del paese è sotto il controllo degli alleati, il centro e il nord invece sono terreno di scontro con i tedeschi. I partigiani italiani nel nord si trovano ad affrontare le truppe di Hitler, che hanno reclamato il controllo del territorio. E in questo scontro la mancanza di armi e generi di sopravvivenza è una costante. Il 12 ottobre del 44, 20 aerei del 31esimo e 34esimo squadrone delle forze aeree sudafricane partono dalla base di Celone, appena fuori Foggia, con l'incarico di paracadutare aiuti di prima necessità ai partigiani del nord.
Attorno a Foggia i comandi italiani avevano costruito un grossissimo complesso di campi d'aviazione. Questi campi d'aviazione di Foggia furono conquistati molto rapidamente già nell'ottobre del 43 dalle truppe alleate. Diventò un complesso importantissimo. Alla fine c'erano 24 campi d'aviazione. Di lì si colpiva un po' tutta la zona dell'Europa ancora sotto controllo tedesco. Si arrivava addirittura fino a Varsavia. E parte di questi aerei erano adoperati anche per effettuare il lancio di rifornimenti ai partigiani italiani.
Come spiega lo storico Luigi Bruti Liberati, gli aeroporti del sud Italia ebbero un ruolo cruciale durante la fine del conflitto, con centinaia di missioni lanciate dalle loro piste verso tutta Europa. Due anni prima, nel 1942, la minaccia giapponese aveva costretto il primo ministro australiano John Curtin a richiamare quasi tutte le sue unità militari in patria, di fatto abbandonando il fronte europeo ed africano. In Italia rimase soltanto una manciata di piloti.
L'Australia è praticamente indifesa e quindi il primo ministro australiano richiede che le truppe che sono schierate così lontano vengano ritirate. L'unica eccezione è quella legata alla presenza di alcune squadriglie aeree australiane che erano basate prima in Nord Africa e poi saranno basate in Italia durante tutta la campagna, ma si tratta di numeri molto ridotti. Ritengo che si parli di poche dozzine di aviatori.
Il sergente Clarence William Lawton era uno di questi. Clarence era il pilota di un Liberator B-24, codice KH-239, uno dei 20 Liberator che lasciarono l'aeroporto di Celone nel pomeriggio del 12 ottobre 1944. Nessuno poteva sospettare che il maltempo avrebbe trasformato un'operazione quasi di routine in una tragedia.
Clarence nacque nel luglio del 1921 in un piccolo paese chiamato Gunning, nel New South Wales, in Australia. E dopo un po' si spostarono a Murrumburra Harden, un altro posto piccolino. Nella sua famiglia c'erano 5 ragazze, lui era il più piccolo e l'unico bambino.
Kathy Hind è la nipote di Clarence. Sua madre Vera ha 96 anni ed è l'unica sorella ancora in vita di Clarence Lawton.
C'erano 5 ragazze, la più grande era Nell, poi veniva Flo, Rita, mia madre Vera, Val e poi Clarence.
Kathy è venuta in Italia per la prima volta lo scorso ottobre per rendere omaggio a suo zio e alla sua vita terminata dopo appena 23 anni.
Era un insegnante, dopo la scuola fece, mi sembra, un paio d'anni per diventare insegnante, per poi spostarsi ancora più all'interno del New South Wales, in un posto molto piccolo, dove faceva l'insegnante prima di partire per la guerra.
I 20 Liberator che partirono il 12 ottobre per paracadutare gli aiuti ai partigiani erano divisi in 4 gruppi da 5 aerei ed erano diretti verso 4 zone di lancio chiamate Morris, Dodge, Parrot e Chrysler. Clarence era alla guida di uno dei B-24 diretto verso la zona di lancio Parrot, vicino a Vigone, nel Piemonte. Non ritornò mai più indietro. Il suo aereo, insieme ad altri 4, si schiantò sulle Alpi per colpa delle terribili condizioni meteorologiche.
Quando scomparve arrivò un telegramma. Mia madre allora, durante la guerra, lavorava nell'ufficio postale e il telegramma arrivò proprio in quell'ufficio. Il suo superiore lo ricevette e la chiamò insieme alla sorella maggiore. Le diede la notizia e il telegramma, che diceva soltanto che era scomparso nel nord dell'Italia.
Quello che accadde durante la missione e all'aereo di Clarence rimase incerto per decine di anni.
Quando eravamo piccoli c'era una sua foto sul muro, ma l'unica cosa che sapevo era che era stato un pilota e si era schiantato durante la guerra. Circa 12 anni fa mia madre è stata contattata da Anne Storm, che aveva fatto delle ricerche su quello che era successo e ci aveva mandato molte informazioni su come stavano lanciando rifornimenti ai partigiani in Italia. Sapevano anche il posto dove l'aereo era caduto.
Anne Storm aveva soltanto un anno quando il B-24 Liberator di suo padre partì per la stessa missione di Clarence Lawton. Il suo nome era Thomas Roberts Miller. La sua destinazione era la zona di lancio Morris, in Liguria. Anche il suo aereo non ritornò alla base. Negli ultimi 10 anni, Anne ha contattato i parenti degli altri 47 aviatori che morirono quella notte, provenienti da Inghilterra, Scozia, Sudafrica, Nuova Zelanda e Australia.
Nel 2001 mia madre vide un articolo nel Sydney Morning Herald che chiedeva ai familiari del 31esimo squadrone dell'aeronautica del Sudafrica di contattare una giornalista che viveva in Queensland, il cui padre era stato ucciso nella missione in cui è morto mio padre. L'ho fatto e da lì è nato questo interesse nel trovare i parenti dell'equipaggio, ma ci volle un po'. Alcuni erano in Sudafrica, 2 in Inghilterra. E poi ho iniziato a cercare i parenti di altri equipaggi. Ho iniziato ad andare alle cerimonie, non per forza relative al 31esimo squadrone.
Thomas Roberts Miller, Bob per gli amici e la famiglia, nacque a Narromine nel New South Wales il 7 settembre del 1916.
Sposò mia madre nel 1942 per poi arruolarsi nel maggio del 42. Andò in Inghilterra nel marzo del 43, 3 settimane dopo la mia nascita. Sì, fece in tempo a vedermi da neonata, ma naturalmente non mi ricordo nulla di lui.
Bob Miller si laureò in economia nel 1939 all'Università di Sydney, per ritrovarsi, 4 anni più tardi, in Europa, nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale.
Mio padre era un uomo molto intelligente, era uno dei migliori a scuola, molto bravo in matematica, e discusse con mia madre se fosse meglio fare l'addestramento da pilota o da navigatore, e alla fine decisero che fare il navigatore sarebbe stato più sicuro, ma non penso proprio, alla fine sono tutti sull'aereo insieme.
Quasi 70 anni dopo la fatidica missione in cui perse la vita suo padre, Anne Storm sta ancora cercando di scoprire che cosa accadde al suo aereo.
Il suo aereo scomparve, non è mai stato trovato. Dopo la guerra mio nonno cercò di ottenere più informazioni, ma riuscì a scoprire molto poco di quello che accadde all'aereo.
Dei 20 aeroplani che lasciarono Celone, ne tornarono indietro solo 14. 5 si schiantarono sulle Alpi, mentre quello di Bob sparì nel nulla. Poco prima della partenza per il suo ultimo volo, Bob Miller scrisse una lettera alla figlia di un anno, augurandosi di poter tornare presto a casa.
La lettera è l'unica sua cosa che ho, fatta soltanto per me. Scrisse la lettera dall'Italia per il mio primo compleanno. Un saluto da mio padre, dicendomi che non vedeva l'ora di ritornare a casa. Questa è l'unica cosa che ho da lui. L'unica cosa che ho.
Il rumore dello schianto dell'aereo di Clarence Lawton sul monte Freidur fu assordante. Era ormai sera e la montagna, immersa nella nebbia e nella pioggia, venne rischiarata a giorno dalle esplosioni della fusoliera. 1000 metri più in basso, gli abitanti dei paesi della valle si chiedevano l'un l'altro che cosa fosse accaduto. Il giorno dopo, i rottami del Consolidated B-24 Liberator vennero scoperti dalla gente del posto. Vennero rinvenuti anche 8 corpi, poi sepolti in una fossa comune. Tra di loro, quello del sergente Clarence William Lawton. 15 mesi più tardi, gli sfortunati aviatori vennero riesumati e reinterrati nel cimitero di guerra britannico a Milano. Il ricordo dello schianto iniziò a svanire nei decenni successivi, lasciando viva soltanto una vaga reminiscenza tra i paesi della valle. I dettagli dell'incidente rividero la luce grazie all'indagine, aiutata da circostanze bizzarre, di Giustino Bello. Bello è ancora oggi il sindaco di Cantalupa, il paese che si trova ai piedi del Monte Freidur. Nel 1993, dopo essersi imbattuto varie volte nei rottami del B-24 ancora visibili sul luogo dell'impatto, decise di ricostruire la vicenda. Il problema era che a quasi 50 anni di distanza dallo schianto, nessuno in paese si ricordava con precisione che cosa fosse successo. Inoltre, il colonnello Ian Medlin dell'Ufficio della Storia dell'Aviazione del Ministero della Difesa britannico spense sul nascere ogni speranza di ricostruire le lontane vicende.
Senza la data esatta del fatto o senza l'indicazione di un nome, per lui era impossibile risalire alla composizione dell'equipaggio.
Come ultimo tentativo, il sindaco mise un annuncio sul quotidiano locale, l'Eco del Chisone, chiedendo se qualcuno avesse degli indizi per la sua ricerca. Un colpo di scena risolse l'intricata situazione. Si fece avanti un uomo di un paese vicino che rivelò la data esatta dell'incidente. E non solo, fu in grado persino di ricordarne l'ora precisa.
E si è presentata una persona la quale mi dice: non ci sono dubbi, l'aereo è caduto alle 20:30 del 13 ottobre 1944. E alla mia domanda: ma come fa lei, che mi pare relativamente giovane, in grado di rispondere a questa, con tanta precisione, a questa nostra richiesta? E lui mi ha chiarito che sua mamma ha sempre detto che quando l'aereo è esploso lui stava venendo al mondo.
Ottenuta l'informazione che cercava in questo modo singolare, il sindaco la passò al Ministero della Difesa britannica, che sciolse l'enigma. L'aereo misterioso era un B-24 Liberator, codice KH239, pilotato dal sergente Clarence William Lawton. Un'altra circostanza fortuita confermò l'identità dell'aereo: il ritrovamento delle piastrine identificative di un altro membro dell'equipaggio, il sergente britannico Lockton. A seguito della scoperta dei dettagli, il paese di Cantalupa decise di omaggiare i caduti con la costruzione di un monumento.
Beh, questa idea è nata anzitutto raccogliendo i pezzi di lamiera che ancora esistevano sul fianco della montagna. Abbiamo raccolto i pezzi di lamiera e questi pezzi di lamiera dell'aereo si trovano non visibili nella base del monumento.
L'artista Michele Privileggi venne incaricato nel 1993 di realizzare un monumento in onore di Lawton e del suo equipaggio. La scultura ha le sembianze di 2 ali stilizzate e si trova oggi in cima al Monte Freidur, a 500 metri dal luogo dello schianto. Il suo nome è Ali come vele.
Quando mi è stato chiesto di fare un cippo, un qualche cosa che ricordasse questo evento, mi è subito venuto in mente un'idea, cioè di ridare queste ali, questo aereo a queste persone per poter ritornare nelle loro famiglie, nelle loro case.
Dall'inaugurazione del monumento nel 1994, il piccolo paese di Cantalupa ha continuato ad organizzare ogni anno una cerimonia per ricordare il sacrificio degli uomini che persero la vita sul monte Freidur. Nell'ottobre 2013, 69 anni dopo la disgraziata missione, la nipote di Clarence Lawton, Kathy Hind, e la figlia di Bob Miller, Anne Storm, per la prima volta si sono unite con le loro famiglie alla gente di Cantalupa. L'intera valle è coperta di nebbia, come nel 1944. Un pensiero ricorrente per le due discendenti australiane dei piloti.
Deve essere stato terribile essere in un piccolo aeroplano senza sapere di essere circondati da montagne. Deve essere stato spaventoso per tutti gli uomini a bordo.
Capire dove fossero le montagne deve essere stato molto difficile con questa nebbia.
La cerimonia è semplice ma commovente, un riflesso del rispetto reciproco tra nazioni. Le complessità della guerra sono dimenticate, rimane solo il ricordo delle vittime. A 14.000 chilometri dall'Australia, un paese italiano alza le bandiere britanniche e australiane in onore del sacrificio dei loro uomini. Una scena inaspettata in una nazione che durante il conflitto era nemica. Vecchi e bambini sono presenti per ricordare chi sacrificò la sua vita per la causa del suo paese. Una causa, per Anne Storm, comune a molti australiani.
Penso che credesse che fosse un suo dovere aiutare l'Inghilterra e la Gran Bretagna, che erano considerate come una specie di patria. La Gran Bretagna era in effetti al centro dei pensieri di tutti, specialmente in tempo di guerra. Questo per me spiega perché ritenesse un suo dovere arruolarsi.
Dopo la cerimonia, segue la tradizionale messa. La chiesa è stracolma di gente e nel primo banco c'è la famiglia degli aviatori australiani. La giornata porta Kathy e alla sua famiglia un senso di chiusura.
È incredibile che così tanta gente ci tenga così tanto dopo quasi 70 anni. È commovente vedere il rispetto che mostrano verso gli alleati a quei tempi. Sì, è molto commovente.
La ricerca di Anne non è ancora finita, invece, anche se da tempo ha ammesso a se stessa che potrebbe non arrivare mai a scoprire cosa successe all'aereo di suo padre.
Penso di aver avuto molto tempo per accettare la situazione. Forse lo troverò, forse no. E mia madre, che vuole più di tutti scoprire dove si trova mio padre. Ma mi piace andare alle cerimonie. Magari c'è qualcuno che forse può sapere dove è caduto l'aereo di mio padre. Forse.
Al termine della cerimonia c'è ancora spazio per una sorpresa finale per Kathy. Le viene consegnata da due uomini del posto, che 15 anni fa fecero delle ricerche sul destino del B-24 e sulla missione degli alleati. Persino oggi, a quasi 70 anni di distanza dallo schianto, si possono trovare pezzetti dell'aereo sul Monte Fraidur.
Questa mattina Beppe e Sandro, due del posto, sono saliti sul luogo dello schianto. Hanno deposto una corona di fiori e mi hanno portato dei resti dell'aereo che hanno trovato nel terreno. È una cosa molto speciale per me e per la mia famiglia. Sono solo dei pezzi di metallo attorcigliato e vetri rotti, ma per noi sono dei ricordi speciali da conservare.
Anne, da parte sua, non ha mai avuto la possibilità di posare gli occhi sui resti dell'aereo di suo padre, né di pregare sulla sua tomba. Rimane in lei però la volontà di continuare a cercare.
Ho scritto a paesi e sindaci e club di subacquei in Italia e in Liguria, dove si trovava la zona in cui l'aereo di mio padre KH-158 avrebbe dovuto lanciare gli aiuti, pensando che se l'aereo è nel mare qualcuno potrebbe trovarlo, ma non ho avuto tante risposte. Almeno però hanno il mio nome e indirizzo.
L'unica cosa che le rimane è quella lettera, ingiallita dagli anni, che suo padre le spedì per il suo primo compleanno.
Mia cara figlia, questa è la prima volta che ti scrivo. E anche se sei troppo piccola per leggere, magari mamma conserverà la lettera finché non potrai leggerla tutta da sola. Tra due giorni sarà il tuo primo compleanno, un momento speciale per i tuoi genitori. Mi pesa molto non poter essere lì con te ad aiutarti a spegnere la tua unica candelina. Ma credimi, piccola, sarò lì in spirito. Ti sto scrivendo da un posto chiamato Italia, che è lontano dalla nostra bella terra. Un posto dove non mi trovo per scelta, così lontano da mia moglie e mia figlia. Spero che mi vorrai bene e mi rispetterai come io voglio bene e rispetto mio padre. È tutto, signorina. Buon compleanno e che tutti i compleanni futuri siano felici. Spero un bel giorno di ritornare a casa. Nel frattempo un abbraccio con amore a te e alla mamma. Tuo papà, Rob Miller.